Buonasera a tutti, oggi in data venerdì 30 giugno alle ore 18.34 minuti si apre la nuova seduta del Consiglio Comunale nel Comune di Nuova Fretria. Do la parola al segretario Masi per l'appello.
Gianchini Stefano, presente. Cantore Lorenzo, presente. Magnani Marco, presente. Pandolfi Fabio, presente. Vannoni Elena, assente. Sebastiani Daria, assente. Amadei Monia, presente. Rinaldi Luca, presente. Raffaelli Francesca, presente. Borghese Ottavia, presente. Valle Maria Letizia, assente. Marcato Silvestre, presente. Mercatelli Sauro, presente.
La seduta valida, nomino ascoltatori, consiglieri Raffaelli, Magnani e Marcato. Procediamo all'analisi dei punti dell'ordine del giorno. Primo punto, la proposta numero 47, prevede le comunicazioni del sindaco, a cui vi cedo la parola.
Grazie, Martino. Allora, due o tre cose. Intanto, dei ringraziamenti. Noi abbiamo attraversato, come sapete, un periodo particolarmente difficile e impegnativo durante le forti precipitazioni e alluvioni del mese scorso, che hanno interessato particolarmente la Romagna, ma anche il nostro territorio, colpito da numerosi eventi franosi che hanno coinvolto terreni, strade, isolato abitazioni, mettendo anche a rischio l'incolumità della nostra piccola frazione. L'impegno è stato continuo, tutti i giorni della settimana, giorno e notte, a presidiare il territorio, a lavorare gomito a gomito con la protezione civile, l'alta marea soccorso, in contatto con i cittadini e le famiglie più a rischio, cellulari sempre accesi, pronti ad accogliere richieste di aiuto, riunioni giornaliere con la prefettura, la protezione civile e gli altri sindaci, decisioni condivise con le forze di polizia locale, istituzioni scolastiche, con Start Romagna, l'ASL, le farmacie, al fine di assicurare i generi di prima necessità ai farmaci. La scelta mai facile di evacuare oltre 50 persone che hanno trovato accoglimento presso parenti o amici o in strutture recettive di accoglienza. Superata la fase emergenziale, garantiti i lavori di somma urgenza, l'impegno a superare questo difficile periodo sta continuando, informando i cittadini sulle procedure, accogliendo le domande per i danni subiti, dando supporto, fornendo il nostro contributo, le nostre richieste di tavoli di concertazione con lo Stato, la Regione e la Provincia. La cosa più importante è che fortunatamente non abbiamo avuto vittime né danni fisici alle persone. Ai danni avuti si potrà porre rimedio e soprattutto, come abbiamo richiesto e condiviso con le altre amministrazioni, ci aspettiamo risorse per intervenire prossimamente sul reticolo idrografico di superficie, sulla manutenzione dei campi, dei fossi, del fiume. In pratica è stato un battesimo di fuoco per il nostro COC, il nostro centro operativo comunale, che come sapete ha sostituito e superato i recenti COI, cioè i centri intercomunali, COC che è formato dagli amministratori, dai responsabili dei servizi, da molti dipendenti comunali, dalla US, che si sono resi sempre disponibili al di là degli orari di lavoro, ripeto, giorno e notte, tutti i giorni della settimana, quindi un grande lavoro di squadra. Quindi oltre a esprimere un sincero sentimento di solidarietà e vicinanza alle comunità della Romagna così pesantemente colpite, vedendosi molto spesso svaniti i sacrifici di una vita, voglio in particolare ringraziare l'assessore Pandolfi, sempre in prima fila sul campo, ma anche nelle riunioni prefettizie, l'architetto Guerra, sempre al suo fianco per il supporto tecnico, la dottoressa Masi per il lavoro di coordinamento e analisi puntuali delle ordinanze e degli atti che arrivavano continuamente, Luca Roberto, l'ufficio anagrafe, i nostri agenti di Polizia Municipale, ma anche gli altri assessori e i miei consiglieri per il costante lavoro di raccordo e accoglimento delle richieste dei cittadini. In particolare ringraziamento voglio fare al giorno con la docente della Protezione Civile per il costante aiuto e la costante presenza. Quando nelle difficoltà ci si ritrova così uniti e pronti a collaborare, la stanchezza si supera, è più facile dare risposte, superare i problemi e su questo ci stiamo impegnando. Poi, martedì mattina, come saprete, ci sarà l'inaugurazione della Casa della Comunità, alle ore 11 alla presenza dei vertici dell'ASL Romagna, dei sindaci e dell'assessore regionale alla sanità Donini, alle ore 11, martedì mattina 4. Tema pediatra, che come sapete stiamo seguendo costantemente con l'azienda sanitaria. E allora, le ultime novità sono queste, che sono tuttora in corso le verifiche sulle assegnazioni delle zone carenti del pediatra di libera scelta. Le comunicazioni ufficiali avverranno da parte dell'ASL solo al termine di tali verifiche. Sappiamo però che la zona carente di Malfetta è stata coperta con una candidatura, ma non abbiamo ancora alcuna comunicazione ufficiale di conferma, nel senso che un pediatra di libera scelta potrebbe aver fatto domanda sia sulla nostra zona carente che su un'altra anche zona carente, e quindi dobbiamo aspettare, convocando, sentendo il medico, speriamo intanto che l'abbia fatto solo sulla nostra zona e che sia intenzionato a venire sul nostro territorio. Comunque poi nei prossimi giorni avremo l'ufficialità, insomma, di questo.
Grazie. Procediamo ora alla proposta numero 46, secondo punto dell'ordine del giorno, prevede l'approvazione del verbale della seduta precedente, il 17 aprile 2023. La parola al segretario Masi per lettura.
Comunicazione del sindaco, approvazione verbale sedute precedenti dell'11 gennaio 23, del 28 gennaio 23 e del 13 luglio 23. Interpellanza, interrogazione presentata dal gruppo consigliere del 9 in merito a tassa di più di qualità del servizio e raccolta differenziata, B, aree interne, C, processo di migrazione dati e reti digitali. Acquisizione al patrimonio comunale di aree in attuazione degli obblighi convenzionali per esercizio attività estrattiva polo Monteceti, progetto estrattivo di ampliamento in variante di giacimento di calcare sotto una località Monteceti, comune di Nord Umbria. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI. Approvazione tariffa relativa al tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2023. Documento unico di programmazione dopo il periodo 23-25. Approvazione. Mozione presentata dal gruppo consigliere di Nova in merito a scopolamento aree interne. Proposta di deliberazione per modifiche e regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Ritiro. Mozione presentata al gruppo consigliere del 9 in merito al Consiglio Istituto Aperto sulle abilità marecchiese, ordine del giorno presentato al gruppo consigliere del 9, al gruppo consigliere formato dai consiglieri borghesi, Valle, Marcato e Mercatelli, in merito alla tutela della salute, priorità e lavoro pubblico.
Grazie, ci sono osservazioni. Parola al consigliere Mercatelli.
No, non è che sono un'osservazione, addirittura devo fare una parte, quindi gli interventi sono stati allineati rispetto a quello che è stato dichiarato. È un suggerimento. Siccome ho letto una nota del Dipartimento delle Affari Interne, da poco noi abbiamo istituito una commissione di studio che dovrà ricordare prima lo statuto e poi i regolamenti, do un'indicazione che è allineata rispetto a questo parere. Siccome, come per esempio nel consiglio di questa sera, l'interrogazione, l'interpellanza, l'azione in ordine del giorno non potrebbero essere discussi per la semplice ragione che c'è una norma di sbarramento all'interno del regolamento, sarebbe opportuno che magari l'interrogazione e atti e regolamenti che attengono a diritto di partecipazione dei consiglieri possano essere discussi in sezioni dedicate, quindi speciali, dove chiaramente la presenza deve essere garantita in termini di validità della salute consigliare, così che gli argomenti che hanno più un'attinenza di carattere specifico, che possono essere anche più tecnici, vengono discussi all'interno di una sessione dedicata, ordinaria o straordinaria che sia, mentre quelle che sono le interrogazioni e atti equivalenti potrebbero seguire una strada collaterale, ma anche alla fine.
Grazie. Grazie al consigliere Zanicatelli. Faremo presente un suggerimento, visto che anche come già in precedenza, in questo momento si è istituita una commissione che dovrà anche lavorare sulla giornata statuto e regolamento, quindi credo che insomma potrebbe essere anche questa un oggetto di revisione sicuramente. Chiedo a questo punto se ci sono altre osservazioni. Mettiamo allora in votazione la proposta, voti favorevoli, unanimità, consiglio però. Proposta numero 43, terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 23-25, elenco annuale dei lavori per l'anno 2023, programma biennale forniture di beni e servizi 2023-2024. Illustra la proposta l'assessore Pandolfi.
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e per 10 locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economica finanziaria dell'IVA. Il contenuto del programma biennale e dell'elenco annuale è risultato di lavori di analisi e di studio delle esigenze delle amministrazioni comunali in materia di programmazione dei lavori pubblici e che costituisce il documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei successivi 3 anni. Viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, il quale identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità, le priorità, i costi da sostenere e i tempi di attuazione degli interventi. Quindi occorre procedere all'approvazione del programma triennale per il periodo 2023-2025 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023 di competenza di questo ente. Il programma triennale dei lavori pubblici relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori in cui il valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni, statuto ordinario e degli enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Inoltre, con l'entrata in vigore del decreto legge numero 50 del 2016, è stata ribadita la necessità di approvare il programma biennale dei servizi e delle forniture. In fase di redazione del programma triennale dei lavori pubblici, è stato rispettato l'ordine di priorità secondo quanto disposto dall'articolo 3,11 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 14 del 16 gennaio 2020. Lo stesso definisce i contenuti dell'elenco annuale nel rispetto dei vincoli legislativi, finanziari e delle priorità. Il programma definisce gli indirizzi generali in armonia dei quali la Giunta Comunale adotterà i conseguenti atti di amministrazione. La direzione dell'organizzazione correrà la gestione amministrativa. Il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale 2023 sono stati predisposti dai responsabili del settore tecnico e sono costituiti dal quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma stipulato per annualità e fonti di finanziamento, dall'elenco delle opere pubbliche compiute, dall'elenco degli immobili disponibili, ivi compresi quelli resi disponibili per la sussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica compiuta, dall'elenco dei lavori del programma con l'indicazione degli elementi essenziali per la loro realizzazione, dai lavori che compongono l'elenco annuale con l'indicazione degli elementi essenziali per la loro utilizzazione, dall'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale di casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 14 del 2018. Il programma biennale dei servizi e forniture 2023-2024, anch'esso redatto dal responsabile del settore tecnico sull'indicazione dei singoli servizi, è costituito dal quadro delle risorse necessarie alle condizioni previste dal programma articolate per annualità e fonti di finanziamento, dall'elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro utilizzazione, dall'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 7. Il programma triennale delle opere pubbliche prevede la realizzazione di un presidio di ricerca incubatorio di imprese co-working nell'attuale Palazzo Magnaset, il Valmaretta Geoparco Globale Salute Viaggiatore, realizzazione centro studi geologici, Verticara, bando rigenerazione urbana 2021, progetto di riqualificazione del Palazzo Lombardini, ex istituto professionale dell'Enel e valorizzazione in via Giuseppe Mazzini, l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale. Questi sono quelli facenti parte gli interventi ricompresi nell'elenco annuale. Per quanto riguarda invece il 2024-2025, abbiamo l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio ex casa di riposo in piazzale Primo Maggio da destinare a scuola d'infanzia. Questa fa parte delle schede del Ministero, un intervento finanziabile ma non finanziato riguardante queste schede che sono state introdotte nel 2021. Così come la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, strada comunale Catelcano, comune di Nuova Fetta, perché sono state inserite nelle schede a fine 2021, come la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, strada comunale via Trieste, località Verticara, nel territorio comunale, a ridosso anche del cimitero della frazione di Verticara. Abbiamo poi il bando della rigenerazione urbana 2022 e la riqualificazione e valorizzazione delle strade e delle aree destinate alle attività sportive e delle vie di accesso, per capirci, la zona del Campo Verde, nonché le vie di via Cinito, via dello Sport e via Sappi. Il progetto è finanziabile, ma non è finanziato. Questo è un progetto che abbiamo presentato insieme ai comuni di Torriani e San Lino, loro hanno presentato altri due progetti per un totale di 5 milioni. Noi avevamo richiesto il finanziamento per Nuova Petria, che poi è il comune capofila, fila di 2.330.000 euro. Ultimo, abbiamo l'intervento. Gli ultimi due interventi, uno come PNRR, che è la riqualificazione dei servizi di infrastrutture sociali di comunità, potenziamento del centro sportivo di Nuova Petria, con la costruzione di una piscina coperta e servizi di tutta l'Alta Valmarecchia. Siamo in graduatoria come progetto finanziabile, ma non ancora finanziato. Si spera in uno scorrimento della graduatoria. Abbiamo poi, sempre con le schede, questo con la scheda 2022, settembre 2022, la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per via Raggiolo, un comune di Nuova Petria. Chiedo quindi a questo Consiglio Comunale di approvare, in sensi per gli effetti di quell'articolo 42 del decreto legge 18/2000, numero 267, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2023-2024-2025 e il suo elenco annuale 2023, nonché il programma biennale dei servizi e forniture 2023-2024. Di riconoscere altresì che il programma delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco 2023 sono coerenti con le previsioni del bilancio.
Grazie, ci sono interventi, parola al consigliere Borghesi.
Borghesi, io volevo avere alcune elucidazioni su alcuni punti, in particolare sui tuoi interventi che non sono previsti nella normalità di quest'anno, quindi che sono finanziati ma non finanziabili, della messa in sicurezza della strada comunale con la via Trieste e quella di Calle Gallo. Conosciamo tutti un po' le problematiche di queste strade. Io qui vedo che il livello di priorità che è stato inserito per questi due interventi è un livello di priorità da 3, cioè quello minimo. Quindi volevo avere delle spiegazioni rispetto a questo, soprattutto anche alla luce del fatto che la recente alluvione, in particolar modo per la sala di Carpentaria del Gallo, ha causato numerosi problemi e ad oggi non so se è ancora percorribile la parte da Sarchiano, ma penso che è solo per la zona a monte. E quindi volevo chiedere, insomma, a livello di priorità, è stato inserito il progetto.
Allora, per quanto riguarda il livello di priorità, in questa tabella potete vedere la priorità 1 in quanto sono progetti finanziati. L'1 vuol dire che sono finanziati, il 2 che sono sostenuti con il bilancio comunale tramite un mutuo. Per quanto riguarda il livello 3 di priorità, perché ancora non abbiamo un finanziamento certo da parte del Ministero, in questi due casi qui che dicevi, sia per Ticara che per Cadelgallo. Per quanto riguarda la strada di Cadelgallo, noi abbiamo, su sollecitazione dei cittadini, abbiamo aperto un collegamento dalla vecchia strada di Cadelgallo verso il comune di Sant'Agata, di Paolo, scusate, che collega Cadelgallo con la Caprasecone, con la provinciale Sant'Agatese. Sono stati fatti i lavori in economia da parte degli operai comunali e la cittadinanza di Cadelgallo ha capito che è stato fatto uno sforzo e sono contenti del risultato. In più vorrei segnalare che tra le segnalazioni fatte dei danni della viabilità pubblica a seguito degli eventi del maggio 2023, noi abbiamo segnalato al punto 2 la strada comunale di Cadelgallo, che abbiamo dato due priorità. La prima è la strada di Giuliano, e la seconda non è che una sia prima dell'altra, sono le due, sono partite tutte e due insieme. È la strada di Cadelgallo, la località di Casone, chiusa a transito, consentito solo da una alta serra. Abbiamo chiesto un importo presunto per intervenire nei primi 200 metri, cioè i 200 metri che hanno superato di più, per 220 mila euro. Sono stati inviati alla scadenza, come previsto, il 13 di giugno, alla regione.
Bene.
Grazie per la risposta. La seconda cosa sulla quale volevamo avere delle spiegazioni riguarda il progetto del Geopark. Sempre nella scheda che è stata presentata, vedo qui okay, il livello di priorità 1, perché questo poi è inserito tra gli interventi che saranno nell'annualità 2023, però vedo che ancora, anzi, diciamo che riprendo il codice perché è piccolissimo, il livello di progettazione ancora è nello stato della fattibilità, quindi da definire a livello esecutivo, qua viene messo. No? Quindi mi è sembrato strano che non ci sia appunto a livello progettuale maggiormente definito, contrasta un po' appunto con la priorità massima, dato che viene previsto in questa annualità. Anche perché poi questo progetto era tra quelli inseriti nella progettazione delle aree interne, no? Quelle previste per Alta Marmaleka e paesaggi da vivere. E nel progetto del Geoparco doveva avere più o meno conclusione, insomma, tutto l'iter nel 2022. Probabilmente il fatto di allungarsi, ecco, anche con il periodo del Covid, mi viene da dire, no? Questo progetto, andando un po' a riguardare la documentazione, prevedeva 936.800 euro fondi per il PORR e per il PSR, sì. Mentre 234.000 erano quelle delle risorse provenienti dal bilancio comunale o del parco, cioè nella delibera di giunta in cui c'è scritto bilancio comunale, ma poi tra parentesi no, si rimanda al parco. poi quello, giustamente, no? Allora, questo è un progetto sicuramente molto consistente che prevede varie tranche, no? Che sono quelle del laboratorio, il rifacimento dei formigil, la scuola di miniera, quindi il secondo stralcio della scuola di miniera e il dopolavoro. Su questo progetto, che comunque è un'entità consistente, no? Chiedevo se c'era stato comunque anche un confronto con anche la cittadinanza, particolarmente in questo caso di Tarticara, ma di Nuova Pinta in generale, su un progetto comunque così importante per il territorio e che un pochino salta all'occhio, che magari non siano state messe magari anche una quota, una parte di fondi anche da destinare al museo, che sicuramente il museo è in buone condizioni, ma necessita di una manutenzione, no? Quindi ci sono alcune problematiche anche rispetto al museo, quindi forse va bene anche cercare, ecco, di andare a salvaguardare, a tutelare anche una struttura che c'è, che lavora, quindi
era questo. Rinaldi, qui rispondo io perché sono interessato in doppia veste. Uno principalmente da praticarese, comunque anche perché, come sapete, sono anche componente del Consiglio del Parco, quindi conosco la situazione da entrambi i lati. Per quanto riguarda il discorso del geoparco, ci sono state comunque sì le prove per fare tutta la progettazione. Siamo a livello, stiamo realizzando la progettazione, diciamo, definitiva, e siamo in attesa del parere della sovrintendenza per poter procedere poi con diciamo capitolato e lavori. La sovrintendenza dovrebbe, ci aspettiamo il parere a breve, perché è stata sollecitata anche ultimamente, e il progetto prevede, diciamo, 4 interventi. Uno è sul dopolavoro, nel quale verrà realizzato un ex dopolavoro, nel quale verrà realizzato un ostello con una capienza di circa 40 posti, e un altro invece prevede il recupero dell'edificio dell'ex scuola elementare di miniera. E un altro laboratorio chimico didattico e un altro il recupero dei formigili. Il progetto è stato, diciamo, in linea di massima, perché ancora di fatto il definitivo non c'è, quindi è difficile presentare, si presentano delle idee. Le idee sono state presentate alla popolazione praticata. L'idea, diciamo, principale, naturalmente, perché è una cosa che io ritengo importantissima, è quella dell'ostello, perché se è vero che vogliamo fare una diciamo una località di studio, quello che potrebbe essere il parco del museo, comunque il parco della miniera, fare una località di studio, dobbiamo dare la possibilità agli studenti di fermarsi, ma non solo, dobbiamo dare la possibilità a chiunque, ai turisti, e questa è una cosa importante per il paese. E venendo anche a questo, tornando al discorso museo, purtroppo i finanziamenti non prevedevano comunque il recupero o comunque la manutenzione del museo, però questi sono interventi che vanno a completare l'idea del museo, perché il museo non è solo quel locale lì, è l'insieme di tutti i beni che ricordano l'attività mineraria, quindi il dopolavoro, i formigini, l'ex scuola, perché comunque aveva anche una valenza sociale, e torno a ripetere, per le manutenzioni del museo a bilancio poi dopo
vedremo, io comunque quest'anno abbiamo stanziato diciamo dei fondi che, come dicevo anche in preconsiglio, se non dobbiamo andarli a impegnare per la problematica legata al periodo alluvionale, realizzeremo comunque degli interventi di manutenzione straordinaria per andare a diciamo a rimediare alcune situazioni che stanno creando delle problematiche all'interno proprio del museo.
Non mi trovo pienamente d'accordo con questo discorso, nel senso ha spiegato un po' quali erano le perplessità che ho esposto, però sicuramente è nel pensiero di tutti che anche il museo, no, deve essere un museo diffuso sul territorio, no? Quindi anche la miniera vada un po' inglobata in tutto il territorio. Però la nota che ho fatto, capisco anche che probabilmente quello delle aree interne prevedeva dei lavori, dei progetti diversi che non riguardassero comunque una manutenzione. L'osservazione, quindi, che un po' volevo fare anche in confronto con voi, era proprio quella di